fermarsi per iniziare, ti chiederei di raccontarci dove sei nato e cresciuto, da dove vieni e come è iniziata, come si è svolta e sviluppata la tua formazione musicale.
Allora, io sono nato a Lucca, cresciuto a Pisa fino a 15-16 anni, poi mi sono trasferito a Firenze con la mia famiglia e da lì poi in America quando avevo 22 anni, e sono ormai una quindicina d'anni che sono negli Stati Uniti, tra Los Angeles e New York, anche un po' Parigi in realtà. Mio padre è un pianista non professionista, ma insomma ha dato il quint'anno di conservatorio, mia madre ha sempre cantato in casa, cantava nei cori, quindi musica comunque in casa c'era. Io per la verità volevo fare il calciatore, ma mio padre mi disse che non mi avrebbe più portato agli allenamenti di calcio in macchina se non iniziavo a studiare il pianoforte, cosa che per me era crudele, proprio come se mi avesse detto devi stare sui ceci in ginocchio, cioè non avevo nessun desiderio di fare questa cosa. Mi portò a fare lezioni da un suo amico caro di quando era all'università, Vincenzo Maxia, e io nascondevo i libri, mi facevo venire il raffreddore, proprio una passione per evitare a qualunque costo di studiare le scale. Salvo fatto che un giorno Vincenzo si fa trovare che suona Someone to Watch Over Me di Gershwin, con degli accordoni belli e divertenti, e io rimasi completamente folgorato, perché in famiglia mia non si sentiva solo tipo la passione secondo Matteo di Bach e giusto forse un pochino di Elvis Presley, dei Beatles, ma gli accordi jazz, quelli galattici con 10 alterazioni, io proprio non li avevo mai sentiti, quindi io a 11 anni ho visto quell'accordo e ho detto vabbè, lasciamo perdere il calcio, io devo capire questa cosa qua. Poi mi sono diplomato in conservatorio da privatista, ma ho sempre fatto musica e sempre cercato questi accordi che avevo conosciuto quel giorno un po' così per caso, dal nulla.
E dunque sei partito dallo studio del pianoforte, ma sei arrivato a suonare addirittura 20 strumenti, sei un vero e raro polistrumentista di varie famiglie di strumenti. E allora questa versatilità c'era già secondo te fin da piccolo, giovanissimo, o è nata dopo nel corso degli anni e perché?
Quello che so è che io già quando avevo 4 anni sentivo la musica e dovevo continuamente passare da uno strumento all'altro, saltavo, facevo finta di suonare la tastiera, poi facevo finta di suonare il basso, non riesco a percepire la musica come uno strumento alla volta, la sento solo come tutte queste cose insieme, la percepisco solo così e per cui non riesco a pensare sto suonando uno strumento, io mi devo occupare di cosa stanno facendo tutti gli altri strumenti. Mio fratello voleva suonare la batteria ancora prima che suonassi il pianoforte, quindi c'era una batteria in casa, io la strimpellavo un po' ma molto male, e poi da appena ho iniziato a suonare il pianoforte, allora un amico aveva un basso e gliel'ho fregato e ho iniziato a suonare. Un altro alla Bonamici aveva un sassofono soprano, ha detto senti me lo presti per un giorno, io sono andato a casa e in un'ora suonavo il sassofono, poi allora la tromba la prendo a noleggio, non so, io non ho più palle di perché, proprio secondo me è fortuna alla fine, però in qualche modo io quando avevo 14 anni suonavo la tromba, il sassofono, il basso, la batteria, il pianoforte e improvvisavo, cioè, io ero autodidatta, non è che qualcuno mi ha insegnato a improvvisare di fatto o a suonare tutti questi strumenti, io suonavo il pianoforte e quelle sì, avevo imparato l'armonia, la musica, tant'è che tutt'oggi io la tromba la suono in una tonalità strana perché l'ho imparata a orecchio, per cui la suono come se fosse in do invece che in si bemolle perché le note me le sono un po' inventate, addirittura le posizioni anche mi sono inventato sulla tromba perché continuavo a provare di cose differenti finché qualcosa funzionava e suonava in una certa maniera. Beh, io ho sempre avuto questa cosa, io devo, se vedo dei strumenti devo prendere, li devo imparare, li devo suonare, se no sto male fisicamente, è proprio un'ossessione.
Thank you.
quando avevo 16 anni ho iniziato ad andare a Siena Jazz. Nel 97 era una delle esperienze più folgoranti della mia vita, questa scuola piena di grandi insegnanti, grandi musicisti, tutti che suonano costantemente, fanno cosa gli pare. Io mi trovavo a Siena Jazz, sono andato per 4 estati e mi trovavo sempre che ero leggermente troppo rocchettaro per i jazzisti, ero troppo classico, però poi ero troppo jazz per i rocchettari. C'era sempre questa cosa che non riuscivo a entrare nella scatola in cui mi si metteva, per cui era un po' frustrante e soprattutto nonostante io fossi arrivato a quel punto, già suonavo appunto 6 o 7 strumenti decentemente, mi mettevano nelle classi con Rava, con Fres. Però poi alla fine era sempre questo spirito, ma quando avrai 50 anni vedrai, che un po' in Italia c'è sempre stato questo spirito che finché non c'hai 2 figli e alla seconda moglie sei un giovane, no? Allora cosa ne sai, ma vedrai un giorno, lo spirito è molto quello, ma in generale in Europa. Quindi a un certo punto ho detto proviamo ad andare a Los Angeles, sono riuscito in qualche modo ad andare a Los Angeles, e mi sono iscritto a una scuola. È una scuola dove tipo c'era Stevie Wonder che veniva a fare le masterclass o a salutare gli allievi, cioè immediatamente tutti mi hanno preso sotto l'ala, nel giro di un anno ero scritturato una major discografica in una band rock, cioè avevo questo spirito immediatamente diverso. Negli Stati Uniti per una ragione o per l'altra, immediatamente proprio strade aperte. E quindi io naturalmente mi sono innamorato di questa cosa perché era talmente più facile e poi sono rimasto. Qui c'è sempre un nuovo progetto, una nuova roba che ti viene offerta.
Allora, in America hanno fatto un po' a gara per averti, per aiutarti a crescere, hanno riconosciuto le tue doti, le tue qualità, il tuo talento, e questo talento è arrivato anche sotto gli occhi di, o le orecchie forse meglio dire, di Pat Metheny. Com'è andato l'incontro con questo gigante della musica mondiale?
Dunque, per me Pat era come se fosse stato un gesuita, era Gesù, era la mia religione. Io il primo disco che ho comprato quando mi appassionai di jazz era un disco di Pat. E tutta la vita che io, cioè scherzo, poi quando faccio il disco con Pat Metheny. New York è un ambiente, nonostante sia una grande metropoli, come tutti gli ambienti degli stili artistici magari meno mainstream, abbastanza piccolo, nel senso i jazzisti si conoscono tutti, sono tutti amici. Allora io ho iniziato a suonare casualmente con la figlia di Chuck Loeb, purtroppo morto l'anno scorso, Chuck Loeb, grande chitarrista smooth jazz americano, per ragioni a me sconosciute, tra un pranzo, una cena, una gig, io parlavo, diciamo, ha sentito che Pat Metheny sta cercando un po' l'strumentista, bisognerebbe scrivergli, ma così come scherzo. E il giorno dopo Pat mi ha scritto dicendo dobbiamo vederci, vieni a stare a casa mia. Che poi ho capito che è una cosa che lui fa, lui cerca musicisti giovani, li invita a casa, ci fa delle jam. Sono andato a casa sua col cuore in gola e abbiamo fatto la jam sull'attico, su Central Park, con l'orchestra nella Picasso al muro. E ho passato 6 anni di ansia da infarto. Poi a un certo punto viene da me, non avevo una lira, vivevo in un studio di stazione senza finestre, andavo a farmi la doccia in palestra, è stato un momento particolare come tutti i jazzisti. Quindi lui viene da me un po' sorpreso di trovarmi praticamente disagiato, però alla fine suonavo un po', io lo accompagnai con delle percussioni varie, e a un certo punto mi fa, ma te tra 2 anni cosa fai? Io ho fatto, ma non lo so, io non so cosa fai il mese prossimo. Lui mi strinse la mano e mi disse benvenuto nel Pat Metheny Group. E da lì poi abbiamo fatto disco, tour e cose varie, ma io fino all'ultimo minuto assolutamente non pensavo mai che mi avrebbe preso dalla band. Invece lui rimase molto colpito, fortunatamente, e sì, è stato proprio un po' un viaggio sulla luna, perché poi non era mica solo lui, c'era Chris Potter al sassofono, Antonio Sanchez alla batteria, c'era una cosa, una di quelle cose ai confini della realtà, dove io ero sul palco e vedevo questa gente intorno, avevo quelle esperienze extracorporee dove cammini fuori da te e dici ma cosa sta succedendo? Perché sono in questo alla Sydney Hall col Pat Metheny Group a suonare, sto cantando, cioè non ha senso questa cosa. Però è stato un anno così, sono stati 3 anni in realtà tra disco, tour, video e cose varie. We'll be right back.
Un'esperienza fantastica che certamente nel tuo curriculum, nella tua storia, nel tuo percorso artistico è un bel cristallo, insomma, prezioso. E quindi hai iniziato a produrre questi video su YouTube in cui praticamente suoni tutti gli strumenti, diciamo anche che sei il regista, il montatore, mixi le tracce audio, fai veramente tutto. E questi video hanno nel tempo ottenuto veramente tantissime, milioni di visualizzazioni. E c'è anche un aspetto scenico divertente, interessante, cambi d'abito, metti parrucche. È stata un'esigenza così di raggiungere un certo tipo di pubblico questo, proprio una tua teatralità, diventare anche altri personaggi. Raccontaci come
è. Dunque, è stata come un po' tutte le cose belle della vita, abbastanza per caso. Io ho fatto tanti dischi, dove suonavo tutti gli strumenti, facevo big band, però avevo fatto questo piccolo video dove suonavo il pianoforte. Feci quei video di Spain, Blue and Green, alcuni video che erano i primi che avevo fatto una decina d'anni fa. Mi divertii come un pazzo. A quel punto erano solo strumentali, però mi dissi, magari posso cantare anch'io. E quindi come sfida decisi di fare Bohemian Rhapsody. Io non avevo mai cantato essenzialmente fino a quel punto, ma ho detto, ma facciamo un pezzo bomba e vediamo se prendiamo delle visioni. E quello fu poi uno dei video di grande successo tutt'oggi, che ha quasi 300.000 visualizzazioni. Quando fai le cose abbastanza bene, senza ironia, la gente ti prende in antipatia. È molto più facile riuscire a farsi ascoltare un po' più col sorriso, un po' più rilassati. È più difficile, secondo me, avere un dialogo col pubblico se uno è troppo serio. O comunque non è il tipo di dialogo che magari mi interessa di più. Un po' di ironia, se no la vita è già dura di per sé.
Giulio, arriviamo a composizione di colonne sonore. Tu vivi a Los Angeles, è il terreno adatto. C'è ancora un'attività legata al mondo del cinema?
Sì, assolutamente sì. È molto cambiata negli anni perché ci sono software infiniti che fanno le cose che facevano i compositori fino a 5-6 anni fa. Quindi è un mercato molto più di nicchia, molto molto più piccolo. Però sì, il mondo del cinema, specialmente quello della televisione, ora e poi che c'è lo streaming, va a 100 all'ora. A me è sempre piaciuto fare musica per immagini. Io ho un sogno di poter fare musica per immagini con dei registi italiani, perché sono molto legato al cinema italiano. In America si può accedere, quindi è più facile proporsi per dei lavori. Comunque, le colonne sonore, sì, in questo momento è proprio la mia vita al 100%. Abbiamo uno show su Netflix, ho un partner scrittore con cui abbiamo formato questa compagnia Hummingbird Music, che si può trovare dal mio sito, giuliocarmassi.com, e facciamo proprio a tempo pieno colonne sonore e ci divertiamo come dei matti. Pubblicità, telefilm, due documentari al cinema. Sai, a me piace molto la musica orchestrale e tra l'altro ora come ora ha quasi più senso che fare i tour, specialmente nel jazz.
Arriviamo al tuo ultimo disco, The Innocent, dove ho letto presenti un nuovo volto, un volto inedito di Giulio Carmassi. In che senso?
È un disco di canzoni dove la voce e i testi sono l'elemento principale, quindi non è un disco strumentale, non c'è quasi nessuna improvvisazione, ci sono proprio piccoli spezzoni, come si fa nel pop, di magari 8 battute di una cosa di tromba in una coda di un pezzo, ma principalmente è un disco assolutamente pop, di musica leggera. Mentre ero in tour con Pat, ho iniziato a scriverlo, sai, quando fai una roba molto intensamente a volte viene voglia di fare l'opposto, e quindi ero lì che facevo i pezzi di 17 minuti in 7 ottavi, cantando su 5 ottave, e mi è venuta voglia di una cosa un pochino più semplice. E quindi ho fatto un disco senza nessuna velleità di portarlo a un successo economico di nessun genere, ma neanche di pubblico, era proprio una sorta di terapia personale. Mi sono divertito molto e esiste questo disco adesso. Ci è voluto un anno quasi ininterrotto di lavoro, ma è un disco di 10 canzoni, abbastanza breve, e beh, spero piaccia a qualcuno.
Alcuni musicisti, per terminare Giulio, parlano, soprattutto quando si hanno tante qualità, tanto talento, dal virtuosismo insomma al polistrumentismo, la difficoltà di trovare una sintesi di tutto questo, trovare una propria voce, un proprio sound, un proprio stile. Pensi di averlo trovato, di essere sulla strada buona, o la musica ti interessa ancora nella sua poliedricità, mantieni questo eclettismo di composizione, di vari aspetti insomma legati all'attività musicale?
Sì, è la ricerca dell'identità dell'artista piuttosto che del tutto fare. Io onestamente sono sempre stato molto legato al fare il camaleonte. Mi piace ascoltare una cosa e rifarla, mi piace sentire uno stile che non ho mai sentito e provare a fare quella cosa lì per un mese. L'idea di fare una cosa sola, di avere una voce sola, personalmente, per il mio gusto personale, mi sembra una prigione mortale, e quindi non riuscirei mai a sposarmi a un'unica direzione, perché proprio non la sento così la musica. A me piacciono i dischi dove c'è un pezzo di un genere e il prossimo pezzo è una cosa completamente diversa, però credo che all'interno di questa sorta di Macedonia di stili ci sia, sia a livello concettuale che a livello sonoro e emotivo, una sorta di equilibrio tra innocenza e senso dell'umorismo. C'è un po' questa cosa tra il free e il romantico idealizzato, che in qualche modo poi trova il suo verso in tutte le cose che faccio. Viene tradotto nello stile in cui lo sto facendo, ma ritorna. Per me deve esserci sempre questo senso di, si dice heart on the sleeve in inglese, di questa onestà romantica, innocente, vulnerabile, però mischiata insieme al bambino che vuole rompere tutto. Che è molto italiana, poi insomma, è anche un po' parte del dolce amaro, della commedia profonda all'italiana anni 60-70. Io sono molto legato a quello, quindi è più un senso emotivo che tento di trovare a livello artistico ed identità.
Ricordiamo a chi ci ascolta il tuo sito www.giuliocarmassi.com. Giulio, auguri per tutto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona musica.
Grazie a voi.